Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento. Oggi lunedì 16 dicembre, pensate, 9 giorni a Natale. Beh, davvero il Natale è proprio alle porte, vicinissimo, ma noi vorremmo che ci accompagni al Natale il nostro prevosto, Don Giuseppe, del quale siamo in attesa perché era evidentemente in confessionale, le confessioni natalizie, e quindi è preso più che mai. E io sono qui con Giancarlo.
Buongiorno.
Giancarlo, noi aspettiamo il Don.
Sì, sì, è meglio aspettare la luce, che noi siamo, siamo nelle tenebre noi.
Bravo, no, quindi Mike, bentornato, Mike alla regia. Grazie Mike, vai con un sottofondo musicale mentre così vediamo se riusciamo a sollecitare l'arrivo del prevosto.
Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Biddle, biddle, Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot.
Bene, cari ascoltatori, rieccoci insieme. Mike mi dà la linea. Ma perché? Perché è arrivato il nostro prevosto.
Che abbiamo chiamato la luce. No?
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Giancarlo la definisce. Non possiamo iniziare se ci manca la luce.
Mamma, no,
che ci accompagna.
Luce è Cristo Gesù.
Sì, vabbè, d'accordo, ma quello che tocchiamo con mano è lei in questo momento.
Bene, benvenuti ancora a tutti voi in questo lunedì 16 dicembre. Devo dire, 9 giorni a Natale. Poi devo dire, per fare un'introduzione oggi cambiato, ma sovvertito la scaletta, l'omelia che ha fatto, la celebrazione di questa mattina, veramente come dire la squadra quando cambia tattica. Anch'io, noi dobbiamo cambiare tattica stamattina con lei per farci capire.
E in questo sono curioso perché emerge come da una predica uno capisca tutto e l'altro capisca niente. Quello che non capisce niente sono io, naturalmente.
No, è semplicemente perché il Carlo che ha parlato prima è milanista e devono cambiare tattica.
Allora,
noi che siamo interisti non abbiamo bisogno di cambiare tattica. Intanto saluto tutti, l'augurio di vivere bene ed intensamente questa novena del Santo Natale.
Benissimo. Beh, la prima cosa che mi ha colpito stamattina, la casa nella conclusione delle lodi, la casa di Davide e il suo regno saranno salvi per sempre. Ecco, rimangono salvi ancora oggi o ci sono tanti attentati contro?
Dunque, allora bisogna capire bene che cos'è questa casa di Davide. Bisogna risalire a una pagina tra le più importanti del Primo Testamento, che abbiamo letto questa mattina in un piccolissimo frammento, che è 2 Samuele 7. Quando Davide ha in mente di costruire, dopo che ha costruito la sua reggia, un tempio per Dio. Ed è bello che Dio interviene dicendo: non sarai tu, Davide, che costruirai una casa per me. E qui bisognerebbe leggerlo in ebraico, perché c'è questa bella parola bet, da cui deriva Betlemme, casa del pane, bet. Non tu, Davide, costruirai una bet, una casa per me, ma io, Dio, Yahweh, costruirò a te una bet, un casato per sempre. Ed ecco che questo casato di Davide, basterebbe pensare alla bellissima genealogia, no? Abramo generò Isacco, Davide generò Salomone, fino a Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Ecco che la promessa di Davide, che Dio ha fatto a Davide, si compie in Gesù. Questo è fuori perfetto, discussione. Perfetto. Noi lo riconosciamo.
E noi riconosciamo la grandiosità e la potenza.
In questo piccolissimo segno, certo, di un bambino che è nato per noi.
Ecco, poi ci ha introdotto poi alla novena, la novena di Natale, poi potremo anche parlare più diffusamente sulla novena di Natale, perché poi il Vangelo di Matteo era proprio dedicato a Maria e Giuseppe. Questo Giuseppe, con tutti i suoi dubbi, e arriva l'angelo a dirgli a Giuseppe non temere, e lui che si lascia così convincere forse è un verbo un po' troppo banale.
No, non direi che Giuseppe ha i dubbi. Giuseppe, dice il Vangelo, uomo giusto. E la legge cosa prevedeva? Che se una fanciulla restava incinta prima del matrimonio, al di fuori del matrimonio, era addirittura prevista la lapidazione. Giuseppe, che è uomo giusto, dice: ma no, non può, c'è qualche cosa di più grande, faccio io un passo indietro. E quindi è bello vedere l'umiltà di Giuseppe che si sposa con l'umiltà di Maria. Tutte e due in fondo fanno un passo indietro. A me piace leggere sempre in perfetto parallelo Luca 1, l'annuncio dell'angelo a Maria, e Matteo 1, l'annuncio dell'angelo a Giuseppe, proprio per capire che non uno senza l'altra, cioè Dio sceglie per suo figlio una famiglia, due giovani fidanzati. Tra l'altro basta immaginare Giuseppe come un vecchietto, Giuseppe erano due giovani innamorati, due bei ragazzi. Se lei aveva 15-16 anni, lui ne avrà avuti 18-19, due giovani innamorati che avevano un loro progetto. Ecco che Dio interviene e dice: sul vostro progetto di vita, sul vostro amore, ecco che io innesto quella famosa promessa di Davide, 2 Samuele 7, che si realizza, si compie in Gesù.
Ecco, quindi hai iniziato proprio la novena con i due interpreti principali del Natale, perché sono loro due gli interpreti principali, e poi certo dopo arriva Gesù bambino. Noi ci confondiamo molto anche con questo arrivo di Gesù bambino, eccetera, perché ha messo in evidenza lei, che ha partecipato ieri allo spettacolo con i bambini, lo spettacolo
bellissimo,
di Natale,
bellissimo spettacolo.
Non basta più oggi la tradizione del Natale, ha detto stamattina.
Basta.
Non esiste forse più, c'è solo quella delle luci, quelle delle luminarie,
che si spengono e lasciano. Io dico sempre che il giorno più brutto all'anno io l'avrei tolto dal calendario, il 7 di gennaio, quando bisogna ritornare a scuola, quando sono finite le scuole, le vacanze, e bisogna tornare al lavoro, c'è un senso di tristezza. E lì è quel Natale proprio lì che non ha senso, che è vuoto. E quando invece nasce un bambino, non finisce tutto, inizia tutto. E se Gesù nasce nei nostri cuori, ecco che davvero inizia tutto.
Forse noi non siamo abituati a dare il giusto valore alla parola inizio. Lei ha parlato dell'inizio del Vangelo, l'inizio della vita di Gesù, 2 o 3 domeniche fa,
sì,
che era impostata sull'inizio.
Era Marco 1:1.
Ma no, forse noi abbiamo perso di vista l'entusiasmo che richiede l'inizio.
Certo.
Noi ci lasciamo trascinare, forse.
Trascinare, bravo, bravo. Tra l'altro in greco è archè, principio, inizio, archè, principio del Vangelo di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Come anche sentiremo nella notte di Natale, en archè e no logos, in principio il Verbo si è fatto carne. E questo archè, è questo principio che non è nostro, è l'inizio di Dio. E Dio è sempre nuovo, Dio è sempre fresco.
Sull'omelia di stamattina vuoi aggiungere qualcosa, Giancarlo?
No, sono un po' esterrefatto, perché quando sono vicino a persone che volano alto, io che invece sono tendenzialmente un volatile basso.
Ma tu sei interista come me, sei alto, no, in alto noi.
No, io ho colto stamattina anche un'affermazione che mi incoraggia in una domanda che le avrei comunque fatto. Corriamo come pazzi, ne è sfuggito probabilmente nella predica, almeno così, se non sbaglio.
Corriamo come pazzi.
Corriamo come pazzi. E la unisco alla predica, a quello che ha detto ieri nell'omelia, che anche noi possiamo, che era l'omelia del la domenica del precursore, anche noi possiamo essere precursori, cioè anche noi possiamo fare qualcosa affinché possa avvenire l'incontro con Gesù. No. Allora, corriamo come pazzi, mi interrogo e dico, accidenti, sì, è vero, corriamo come pazzi. Siamo non nell'attesa del Natale, ma stiamo correndo verso il Natale, dove il correre vuol dire mettere gli accenti magari sulle cose sbagliate, le priorità sulle cose sbagliate, e non siamo capaci di reagire, non siamo capaci di correggere questa corsa. Anche la nostra famiglia tante volte facciamo fatica a dire, ma no, ma aspetta, guarda che c'è più una qualcosa di più importante. Eppure facciamo fatica. Allora le chiedo, ma come possiamo essere anche noi precursori, se siamo così, se siamo, ci siamo, lasciamo trascinare dalla corsa verso il Natale, eppure essendo in grado di correggere questa corsa non lo facciamo? Sì. E possiamo essere precursori?
Allora, io non voglio anzitutto demonizzare il Natale, fatto di tante cose belle, simpatiche anche. Io ho appena ricevuto un dono. Non è che dico, ah no, Natale, sono contento, no? Quindi che il momento del Natale sarà un'occasione perché la famiglia si ritrovi, ma ben vengano momenti così, che il Natale sia l'occasione per farsi un augurio, ben venga tutto questo. Certo, non devo smarrire il vero significato. E qui è proprio il compito di ogni cristiano. Quando io questa mattina sottolineavo nella lettera ai Romani che non per la legge ma per la fede in Gesù, no? Quindi non le tradizioni, le usanze, che pur ci sono, che ben vengano. La novena è una tradizione, l'avvento è una tradizione, ma volendo anche la festa del 25 dicembre sarà una tradizione. Tradere, nel senso latino, vuol dire consegnare, ci è stato consegnato questo, no? Ci siamo, io sono un cultore della novena, nelle parrocchie dove ero due parrocchie fa, a Gorla Maggiore, la novena era diventata quasi un avvenimento, c'erano i bambini che correvano proprio per la novena, quindi ben venga. Certo, ad un certo punto dobbiamo sottolineare la centralità di lui. E allora come? Paradossalmente sono i quattro verbi che ieri coniugavo, erano nel Vangelo di ieri, per Giovanni il Battista, ma che poi coniugavo anche con i personaggi del presepio. E i quattro verbi sono, primo, è presente, esserci. Questo esserci, semplicemente, perché se io sono altrove, le cose avvengono qui e io non ne so. Secondo, ascoltare. E io devo mettermi un po' in ascolto, proprio in ascolto di quella parola di Dio. Io ringrazio i momenti mattutini, prima ancora della stessa celebrazione eucaristica, dove creo un po' di silenzio per ascoltare la sua parola. Terzo, se io ascolto, esulto di gioia. E dicevo ieri, pensate ai personaggi del presepio, ci sono lì tutti nel presepio, sono lì tutti perché chiamati e quindi hanno ascoltato un annunzio, pieni di gioia. E quarto atteggiamento, Giovanni diceva, io devo diminuire perché lui cresca, sono lì tutti a dire, il centro non sono io, pastorello, che porto una pecorella a Gesù. Il centro non sono io, uno dei tre magi, che porta oro, incenso, mirra. Il centro è quel bambino che è nato per noi.
Ecco, ma io vorrei intervenire proprio sulla parola di ieri, a sentirla più concreta, Don. In quale senso? Noi ieri, in queste domeniche, ci accompagna Giovanni il Battista. Ci accompagna, anzi ieri era un Giovanni il Battista molto diverso, quasi irriconoscibile per noi, abituati a sentire il Giovanni Battista che mangiava cavallette e miele selvatico, vestito di peli di cammello, quello che urlava razza di vipere, ma cosa siete qui a fare, cosa voleva, e tutti correvano perché c'era Giovanni il Battista. Ieri no, ieri l'amico, l'amico della sposa. Ecco, siccome il precursore era quello che doveva disegnare, portare la strada di Gesù, sulla domanda del Giancarlo dice: anche noi possiamo diventare precursori. E questo, certo, è questo che non lo so, perché dovremmo avere la forza di cercare di diventare anche noi amici dello sposo. Perché l'amico dello sposo, mi pare che una volta nella tradizione antica, era quello che doveva preparare il tutto per l'arrivo, per il matrimonio di Gesù, lo sposo, con la Chiesa, con l'umanità. Ecco, è facile oggi diventare amici dello sposo col Natale che stiamo vivendo, di cui ci ha messo in evidenza anche prima. Noi eravamo abituati, quando ci ha preso la fede, quando eravamo piccoli, abbiamo fatto la professione di fede, eccetera, chiese strapiene, oggi chiese vuote, usciva dalla chiesa, tutti erano pronti al dialogo con tutti, oggi non c'è più nessuno. Ecco, è difficile oggi, forse, metterci in mente di poter diventare amici dello sposo.
Sì, però con una duplice sottolineatura. Fin quando continuiamo a sottolineare soltanto il mio diventare amico dello sposo, il mio diventare, e non sottolineo che lui fa di tutto per essermi amico. Perché ci sia un'amicizia, caro Carlo, occorre
essere
in due, una corrispondenza. Ora lui non è... E c'è una bellissima profezia di Isaia che dice: forse che il braccio di Dio si è fatto corto, come dire, forse che non è più capace. No, oggi ancora lui è capace, come quei ricordi che noi abbiamo dentro. Sì, abbiamo dentro questi ricordi di tempi che furono, ma questi non devono però metterci una strana nostalgia, una volta sì, come dire, oggi non sei più capace. Oggi ancora tu ci sei con tutta la potenza della tua grazia, che è l'amore. E paradossalmente, se vogliamo oggi, siamo più aiutati a vivere il Natale, perché lo devo scegliere io. Lo devo scegliere io questo Natale, come viverlo, no? È lui che mi viene incontro con la sua grazia, con la sua proposta di amicizia, e che mi dice quelle due bellissime parole che sono ripetute tante volte nel Vangelo: se vuoi.
E forse noi abbiamo la fede annebbiata, Don Giuseppe.
Non lo so.
Lei l'ha messa in evidenza stamattina, ha detto anche: la fede non si può mai dare per scontata.
Mai, lo diceva Benedetto questo, la fede mai presupposta, la fede va sempre proposta, ma dico di più, la fede va sempre rinnovata. E non è che io posso dire... Certo che quando ero un ragazzino, che ero qui in seminario negli anni Ottanta, no? Proprio qui a Saronno, in questo bel seminario, no? E ho vissuto... però devo rinnovare, non posso restare fermo a quel seminario lì di Saronno.
La Chiesa forse è rimasta un po' ferma?
Diciamo che la Chiesa in questo momento... Carlo, questa è una bella domanda. La Chiesa in questo momento soffre di nostalgie. Questo soffre forse un po' del dare per scontate alcune cose, ci siamo? Soffre di quello che il Papa continua a ricordare: si è sempre fatto così. Se invece la fede del Cristo, se invece noi come Chiesa ci lasciamo davvero affascinare da Cristo e guidare dei pastori, quei due pastori lì per noi che sono fondamentali, uno si chiama bianco vestito Francesco, l'altro rosso vestito Mario, che sono i nostri pastori, che ci danno delle indicazioni belle e anche concrete. Se penso al discorso di Sant'Ambrogio dell'Arcivescovo, per dire, se penso al messaggio della pace che il Papa ci ha donato settimana scorsa, e a questo grande giubileo sulla speranza che ci ha dato, è quella cosa qui. Allora io dico: non siamo più Anno Santo, l'anno santo del 50 lo vedo in quelle immagini bianche e nere, l'anno santo del 75 l'ho vissuto, il mio primo anno santo andando a Roma, e ho visto per l'unica volta in piazza San Pietro San Paolo VI, il grande anno santo del 2000, ero prete, ricordo come l'ho vissuto, adesso quello del 25, ma ogni anno santo ha la sua grazia.
Ecco, quello del 2000, no, solo volevo aggiungere una parola solo sul che lei non ha visto, non ha vissuto, lei non era ancora al mondo, io sì, quello del 50, ecco, quello di Pio XII, di Pio XII, anzi è nato allora il turismo spirituale, avevano emesso la carta del pellegrino, guardi che bella la chiesa di allora, piena, tutti in giro con questa carta del pellegrino, pellegrinaggio a Roma, e così via.
Sì, che è uno dei rischi del Giubileo, quello di farlo diventare una cosa esteriore, un marketing, eccetera, eccetera. A me è piaciuto un collegamento che ha fatto ieri nell'omelia di Don Luca, mi sembra, che partendo da due affermazioni che c'erano nel Vangelo, nelle letture, non tanto nel Vangelo, che erano una che diceva nella prima parte, nel profeta Isaia, e diceva: il Signore aspetto con fiducia per farvi grazia. E poi nella lettera di San Paolo diceva: fratelli, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata data, non ci perdiamo d'animo. E si collegava con queste due premesse che ci danno una speranza, no? Alla analisi che aveva fatto, alla denuncia che aveva fatto Delpini nel suo discorso a Sant'Ambrogio, e diceva appunto quanto sia stanca la gente oggi, ma non diceva la stanchezza, la riferiva ad atti della vita, al lavoro, alla famiglia, all'informazione, eccetera, eccetera, però metteva in evidenza anche che non era tanto in sé la famiglia negativa, ma è come la viviamo, come l'abbiamo deturpata anche, come è degenerato il rapporto fra noi e queste cose. E diceva appunto, sia nel Natale, ma soprattutto nel Giubileo, dovrebbe essere un segno di riscossa, per cui metteva in evidenza il Giubileo come segno di riscossa, ma proprio nei fatti anche, non solo nelle parole, nelle dichiarazioni, nella Porta Santa, nel pellegrinaggio, così come se fossero cose esteriori, ma una riscossa nostra per cercare di porre rimedio a queste storture che tutti, con le quali tutti facciamo, per cui qualcosa di più concreto. E infatti ieri mi sembra che l'arcivescovo è stato concreto in una delle proposte, perché ha avviato il fondo casa,
il fondo Schuster, sì.
Ecco, a me sembra che dovremmo tutti sforzarci di fare in modo che il Giubileo sia qualcosa di concreto, magari anche spostato sul fare, che oggi alla Chiesa piace un po' meno il fare, si predilige la parte teorica, no? Forse ho sbagliato.
No, assolutamente. Bravissimo Don Luca, anzitutto, perché prima bisogna accendere una luce, ed è la luce che lui ha attinto dalla parola di Dio. Questa luce che dà una speranza, la speranza, non dimentichiamolo, è una virtù teologica, è un dono di Dio. Se io devo andare, ho bisogno della luce per sapere dove muovere i miei passi. La prima concretezza, la prima cosa, è quella che Don Luca ha molto bene messo in evidenza. Se non partiamo da qui, niente parte. Se non accendo la luce, vado a sbattere contro il muro. Quindi accendiamo questa luce, che non accendiamo neanche noi. Forse si tratta di togliere degli ostacoli che impediscono alla luce, perché se metto qualche cosa davanti a una lampada, la lampada non mi fa più luce, fa solo ombra. Ok, primo. E poi certo, poi la concretezza delle azioni, dei gesti, no? Perché è proprio qui la bellezza della vita cristiana, è proprio qui. Io dico sempre, tra il dire e il fare c'è di mezzo
il mare.
No. No, caro Carlo, c'è di mezzo il cuore, che è vasto quanto è vasto il mare, ma un cuore che anzitutto ascolta, attinge questa luce, quello che ha fatto Don Luca ieri, che ha attinto questa luce, quelle cinque lampade lì che mettiamo, domenica saranno sei, no? Che mettiamo lì per la corona d'avvento, non sono lì così per fare un po' di folklore, sono lì per dire attingiamo questa luce dalla parola di Dio. E che bella, no? In queste domeniche, queste sette, queste chiavi che aprono le famose porte.
Fra parenti,
no?
Quella di ieri cos'era? La gioia, vero?
Quindi abbiamo visto, non so qual è l'ultima.
L'ultima è il cuore. Io lo dico io, perché sono andato a cercarlo.
Quindi ha tolto, quindi però speranza, carità, fede, santità, gioia. Adesso sappiamo che l'ultimo è il cuore, ok? No? Quindi qui, e poi dopo, tra il dire e il fare, il cuore ascolta e poi muove dei passi concreti.
Io devo dire, aggiungo una cosa, è molto personale, perché approfitto perché Massimo Tallarini, che ci sta ascoltando, diciamo diacono Massimo, ma io, noi lo sentiamo come nostro direttore di Radio Orizzonti, mi ha ricordato, mi ha fatto segno, mi ha detto quando siamo andati noi l'anno prima del giubileo con lui, Giorgio Verani, Monsignor Centemeri e c'ero io, e abbiamo fatto tutta Roma, perché il giubileo va vissuto anche in pellegrinaggio, è importantissimo, anche perché hai fatto riferimento a Roma che si sta preparando a questo pellegrinaggio e ci saranno milioni che vengono da tutto il mondo, perché il giubileo nasce un anno prima, la bolla papale viene diffusa un
all'ascensione,
anno prima, all'ascensione dell'anno prima, proprio per il giubileo è una cosa grandiosa, certo. Ma grandiosa, dovremmo forse noi capire che è così grande da vivere.
Certo, e tra l'altro ormai grazie proprio a Paolo VI, che è stato il primo che ha un po' iniziato a decentrare anche il giubileo con i pellegrinaggi. Noi quest'anno come comunità pastorale vivremo tre pellegrinaggi, uno a Roma, ma sarà un po' una toccata e fuga da Roma, perché dicono che a Roma deve essere un disastro l'anno prossimo, però andremo ad Elimine Apostolorum, quindi a toccare proprio le fondamenta della nostra fede, andando a visitare la Basilica di Pietro e poi proseguiremo verso Napoli. Un secondo pellegrinaggio ancora come comunità, anzi un secondo pellegrinaggio viene prima con
l'altro. Sempre la nostra comunità sempre.
Sì, questo qui lo propone la comunità dei frati concezionisti di Padre Monti, che andranno sulle orme di Paolo a Cipro. E poi c'era un terzo pellegrinaggio, sempre come comunità pastorale, che sarà invece ancora sulle orme di Paolo e di Giovanni in Turchia, andando anche a Nicea per ricordare il concilio di Nicea con il simbolo niceno-costantinopolitano, che sono 1700 anni di questa promulgazione. Ecco, mi pare che sarà anche bello vivere questo pellegrinaggio, bellissimo, che anche dentro la componente del viaggio turistico, simpatico, eccetera, ma che non dimentica, no, questa cosa qui. Dico sempre, noi da buoni cattolici non diciamo out, out, oh, non ho il Natale consumito, va bene che questa cosa qui, però non manca l'altro. E così anche qua. Nel pellegrinaggio, un riferimento profondo, spirituale, dentro anche in un contesto bello di gioia, di allegria, di cammino fatto insieme.
Il pellegrinaggio, Pellegrini di Speranza.
Pellegrini di Speranza,
il titolo.
Quindi che siamo un po' poco pellegrini, siamo un po' più turisti, a un certo punto dimentichiamo di essere pellegrini, però dentro in questa dimensione.
Forse abbiamo poca speranza, molto bella, Forse poca speranza. Che abbiamo noi.
E non lo so, cerchiamo di
averla.
Di averla, di invocarla la speranza, perché è virtù teologale, è dono di Dio. E il buon Gesù è lì proprio a donarcela, con la speranza, la fede e la carità, no? È proprio lì a donarcela e noi la accogliamo.
Come al solito siamo arrivati alla fine, per cui non possiamo toccare il desiderio che è il suo augurio che è apparso su Orizzonti. A questo punto lo vedremo dopo Natale.
Al 30 con Don, perché lunedì prossimo
viene il decano
ci porta il buon Natale dal decanato, dalle 21 parrocchie del decanato. Don Giuseppe sarà in confessionale per le confessioni natalizie.
Do appuntamento alla vigilia di Natale, quando accenderemo la luce sulle nostre case.
Grazie.
Buon Natale carissimi e auguri
altrettanto a lei, Don Giuseppe.